Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2019 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo pronti, seppure con ritardo, e ci scusiamo di questo quarto d'ora per presentarvi i risultati dei 9 mesi di attività del nostro gruppo. I dati che avete già ricevuto con il comunicato e che ritrovate adesso in quanto vi abbiamo trasmesso in termini di presentazione. Sono dati che sono stati approvati dal Consiglio con buona soddisfazione, anche nostra ovviamente, e evidenziano un percorso che è confermativo di alcuni aspetti, di alcuni impegni, evidenziano però che non c'è stato proprio nessun momento di sospensione nel nostro impegno per crescere con i nostri obiettivi, che sono quelli poi evidenziati nel piano industriale presentato per il periodo fino al 2022. I risultati mostrano innanzitutto, come vedete nella prima pagina, la passiamo velocemente insieme, un EBITDA a 786 milioni con una crescita di 37 milioni, quindi un più 5% rispetto al periodo equivalente del 2018. La crescita è stata prevalentemente organica e evidenzia anche un altro dato interessante, perché il terzo trimestre di quest'anno è stato particolarmente contributorio rispetto al risultato complessivo, e quindi evidenzia una, diciamo, contribuzione in salita. È chiaro che su questo andamento, che ci fa piacere, c'è stato anche il confronto con un primo trimestre che, per ragioni climatiche, ricorderete, aveva scontato una certa difficoltà per tutti. Questa accelerazione, quindi ci ha portato progressivamente a quei 37 milioni che prima citavo, che coprono la crescita di questi 9 mesi. L'EBIT segna 406 milioni di risultato con una crescita di 29 milioni, e in questa hanno un certo ruolo, ma poi li riprenderemo come temi, alcune acquisizioni anche di piccola dimensione che sono state realizzate nel periodo e che sono andate a completare alcuni territori nei quali c'erano ancora delle macchiette nelle quali non eravamo ancora entrati. Tra questi anche qualcosa invece di più ingombrante, come vedremo nel settore dell'ambiente, che è pure partito nel periodo, ma che ovviamente ha potuto inserirsi come risultato soltanto più recentemente, cioè alla fine del mese di luglio, e però con un contributo già molto interessante. Nella parte degli investimenti in sviluppo, ottima la prestazione, come vedrete e sentirete dopo nell'analisi per settori, dell'impianto di biometano di cui abbiamo più volte parlato e che quest'anno ha preso l'avvio completo e quindi sta maturando buoni risultati. Sempre nella logica degli investimenti in sviluppo abbiamo attivato anche un'altra discarica diciamo, nella provincia di Pordenone, quindi nella regione Friuli, a Curdenons, e questa è partita direi all'inizio dell'estate, e anche questa sta marciando molto bene. Parimenti, ma solo per citare sempre le componenti più rilevanti dei temi di sviluppo, ci piace ricordare anche la dimensione della diffusione del cambio contatori che si sta operando, con attenzione a tematiche anche di specifica innovazione, di cui penso vi farà cenno nel suo intervento il dottor Venier. L'utile netto post minorities si attesta a 231 milioni, di cui appunto 22 sono l'effetto di questo ultimo trimestre. La crescita a livello di utile netto è stata comunque molto positiva, perché stiamo parlando di un più 10,6%. La gestione finanziaria ha prodotto una buona generazione di cassa, che è stata in grado di coprire integralmente gli investimenti realizzati, 343 milioni, che sono con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2018. Inoltre si è pagato ovviamente alla stagione giusta il dividendo di 10 centesimi per azione, così come era stato programmato. Questo intervento a livello di investimenti comunque non ha avuto un'incidenza significativa o negativa sul rapporto debito EBITDA, che è rimasto attestato a un 2.57 volte, che rimane quindi quello che avevamo nelle precedenti occasioni di confronto. A pagina 2 vedete più che altro un riassunto che vuole evidenziare come sia stato comunque un periodo ricco di progetti, di realizzazioni, alcuni parziali perché sono partiti nel corso dei 9 mesi, altri invece addirittura completati e avviati a reddito completo. Non sto a ripassare la suddivisione che voi vedete qui indicata nei 3 trimestri, questa ricorda il crescendo di cui prima abbiamo fatto cenno, e si può riassumere in 3 categorie. Un primo raggruppamento di eventi riguarda i progetti di crescita esterna già operativi, che hanno riguardato piccole fusioni, alcune integrazioni della nostra quota in partecipate, e ci hanno permesso, come vi dicevo, di dare ulteriore copertura al nostro territorio. Questa è un'opera che continua da sempre, che continuerà anche nei prossimi 3 mesi e successivi. Un secondo raggruppamento riguarda il tema dell'M&A, rispetto al quale di operazioni, l'operazione più significativa, che peraltro ci ha impegnato già in questi mesi passati in tutta la fase preparatoria di negoziazione e di avvicinamento al closing, che ormai è molto vicino perché il mese di dicembre è dietro l'angolo, è il tema del rapporto avuto con Ascopiave, con lo scambio di asset che è alla base delle intese che sono intercorse e che ci accompagneranno alla concretizzazione piena alla fine del 2019. In questo modo sapete bene che il nostro target è quello di diventare ancor più presenti nell'area veneta, e di farlo diventando l'operatore nella vendita di commodity energetiche e servizi collegati più rilevante di quell'area di territorio. Io credo che forse qualcosa dei primi adempimenti che sono connessi all'operazione di cui vi ho parlato, ma che oggi non trattiamo perché non è ancora portata a chiusura, potrà già vedersi anche alla fine dell'anno all'interno dei risultati che andremo a presentare. Abbiamo anche progetti di sviluppo organico, alcuni ve l'ho accennati prima, passandoli velocemente, lo sviluppo commerciale, che è certamente un nostro pezzo forte, ci ha visto crescere nella parte energy di 185.000 nuovi clienti, che è un po' anche il record, pur avendo noi su questa materia avuto un percorso prolungato in questi anni, che aveva sempre avuto segni di questo genere, anche se non sempre in tutti gli anni con questa dimensione. Lo sviluppo impiantistico, che è il trattamento dei rifiuti, è un altro capitolo che ci teneva un po' impegnati e anche un po' sofferenti nell'ultimo periodo, perché avevamo dei rinnovi di autorizzazioni che faticavano a concretizzarsi. Ci hanno visto in compenso vedere partire iniziative nuove di sviluppo, come quella del biometano, che, come vi ho accennato, ha fatto buona prova di sé in questi primi mesi di piena attività, così come quella della discarica di Cordenons, che vi ho accennato, a cui si è affiancata, nello sforzo di dimensionare bene la nostra insieme dell'impiantistica dei rifiuti, una discarica di rilievo presa in Toscana a Pistoia, che ha iniziato a operare per noi dal mese di fine luglio, mi pare, e che ci ha permesso quindi di beneficiare anche di una prima fettina della sua attività, delle buone condizioni di mercato che si sono mantenute durante tutti questi 9 mesi in termini di qualità dei prezzi che hanno continuato a girare e che quindi ci fanno ben sperare per i prossimi mesi. Bene sono andati, anzi molto bene, l'offerta di servizi di illuminazione pubblica, come anche la società nostra di telecomunicazioni, di cui abbiamo arrotondato un po' il perimetro di operatività, e anche questo ci ha portato qualche piccola aggiunta alla nostra attività. Vi ho accennato al tema dei contatori, quindi non lo riprendo perché ne parlerà certamente Stefano. Diciamo quindi che in questi 9 mesi abbiamo rafforzato il posizionamento in tutte le attività, non abbiamo avuto aree nelle quali non siamo penetrati in termini di crescita, con un'attività di investimento da 343 milioni che ha fatto quindi un più 16% rispetto all'impegno investitorio nell'equivalente periodo del 2018. Queste direi che sono tutte cose che o fatte e quindi già a reddito o quasi completate che ci danno una buona, convincente premessa anche per la fine dell'anno e quello che andremo ad annunciare nel momento in cui presenteremo il nuovo piano industriale. Infine, un'ultima precisazione rispetto all'articolazione con cui è maturato questo, il dato della crescita dell'EBITDA, che non può non considerare il fatto che abbiamo spesato nell'arco dei 9 mesi, oltre ai fattori di crescita particolarmente concentrati, come vedete a pagina 3, sui valori maturati nei mercati liberalizzati con 50 milioni di crescita e 15 milioni provenienti dalla parte regolata, delle attività regolate, e 2 milioni da una piccola operazione di M&A che è stata pure realizzata nel periodo. Peraltro tutto questo sarebbe stato di valore ancora superiore alla crescita del periodo se non ci fosse stata la necessaria copertura della riduzione di redditività che è intervenuta a seguito delle ultime gare nelle quali, parlo della salvaguardia in senso negativo e di default e full in senso positivo, ma sommando il tutto ne è venuto fuori un dato che ci ha ridotto la marginalità di 30 milioni circa, che trovate indicati nella pagina 3 a sconto di quelli che sono invece gli elementi di positività che sono venuti e che prima vi ho illustrato. Direi quindi che espansione dei mercati ce n'è stata senz'altro per crescere così, efficientamento dei costi non lo do come titolo perché per noi è pane quotidiano da sempre. Le sinergie da integrazione sono state anche arricchite, questo lo voglio sottolineare, da qualche intervento organizzativo che abbiamo fatto nel periodo, in particolare la fusione tra due aziende del nostro portafoglio ambientale, quelle che si occupano tutte e due del mondo dei rifiuti industriali. Così come all'interno di Aliplast, che è la nostra capofila in materia di gestione dell'attività sulla plastica, nella quale abbiamo completato un processo di ristrutturazione e integrazione che ha visto rafforzare questa nostra creatura che è nel nostro perimetro da 3 anni e che quindi adesso ha potuto subire i cambiamenti organizzativi che avevamo in mente quando l'abbiamo comprata. Lo sviluppo impiantistico, vi ho citato le cose principali, è già partite e nel mondo regolato direi buono l'aumento delle tariffe regolate, soprattutto per effetto della rivisitazione del WACC. Nonché per la parte dell'idrico i premi sulla qualità che sono venuti nel corso del periodo. investimenti in innovazione, credo che anche qui non siamo stati con le mani in mano, qualcosa si è visto anche in queste ultime ore e penso che sentirete qualche aggiunta da parte dell'amministratore delegato. Credo quindi che nel complesso sia un periodo di nove mesi che è confortato dai risultati e confortato anche dalla prospettiva, perché dentro alle cose che vi ho detto forse troppo disordinatamente, ma ci sono premesse per una prosecuzione di un percorso virtuoso come quello che il nostro piano industriale ci continua a presentare. Passo la parola a Stefano e saluto.
Buonasera anche da parte mia. Io riprendo da pagina 4 con la consueta carrellata sulle diverse aree di business. Il mondo delle attività regolate a rete, che prende il nome di network, ha registrato un altro passo in avanti in termini di sviluppo, assolutamente coerente con le performance dell'anno precedente, come è nella natura di questi servizi, essendo intervenute ben poche modifiche da un anno all'altro. Nei primi nove mesi di quest'anno abbiamo registrato un incremento di 17 milioni, molto simile, come dicevo, a quello che si era avuto tra il 17 e il 18. A questo risultato, come vedremo dopo, ha contribuito in maniera più importante l'area del ciclo idrico, ma anche distribuzione elettrica e gas hanno avuto alcuni piccoli incrementi. Per quanto riguarda il mondo della gestione dei rifiuti, qui la crescita è di circa 4 milioni in questi primi nove mesi dell'anno, molti degli effetti li ha già spiegati e introdotti il Presidente. In questo caso abbiamo, siamo rimasti in attesa delle nuove disposizioni dell'autorità di regolazione in merito al nuovo servizio, alla gestione del servizio per i rifiuti urbani. Nel frattempo è proseguito in maniera inerziale l'andamento della gestione di questo servizio, ovviamente senza nessuna variazione di rilievo, e quindi la crescita è interamente ascrivibile alle attività di gestione dei rifiuti che fanno capo, nel nostro caso, alla controllata ambiente. Nel mondo dell'energy, qui come avremo modo tra poco di vedere, l'effetto netto di crescita di 10 milioni è il combinato disposto dell'effetto della cessata efficacia di una parte dell'attività nel business della salvaguardia, come vedete completamente compensata dalle attività più organiche e vicine ai mercati tradizionali. Ha già avuto modo di dire il Presidente che sono andate particolarmente bene le attività nell'illuminazione pubblica e anche in quelle attività che abbiamo di telecomunicazioni, hanno avuto una crescita di 6 milioni, va si detto qui che una parte di questa crescita è stata determinata dall'applicazione del criterio IFRIC 16, per cui l'effetto netto organico di crescita in realtà è di 3 milioni, gli altri 3 milioni sono riconducibili a quella variazione di criterio contabile che ha interessato a tutte le società quotate come noi. Come detto, complessivamente la crescita è stata di 37 milioni, come è stato citato in precedenza. Se andiamo al mercato, alla pagina 5, dove c'era ripartizione della dinamica sul mondo del network con una chiave di lettura collegata alle diverse leve, potete vedere che i 17 milioni si suddividono in 12,2 milioni derivanti da variazioni sui ricavi riconosciuti e premialità per il servizio, in questo caso soprattutto riconducibile all'attività nel ciclo idrico. Abbiamo avuto un effetto negativo, come molte società del nostro settore, sul tema dei certificati bianchi, un ottimo risultato sul fronte delle efficienze che hanno apportato in questo ambito 5,6 milioni e finalmente potremmo dire, dopo molto tempo, un primo debole segnale di ripresa sull'attività degli allacciamenti che ha offerto un contributo di 2 milioni di euro. Dando una lettura trasversale per business possiamo dire che, anticipando così anche una consueta domanda, il ciclo idrico è cresciuto di 13,8 milioni del totale di 16,9 che è qui indicato, raggiungendo al 30 settembre 2019 un valore complessivo tondo tondo di 200 milioni. La parte di distribuzione gas che invece ha raggiunto anche qui casualmente un risultato tondo tondo di 100 milioni, ha avuto una crescita di 2 milioni. Questi 2 milioni sono quasi interamente ascrivibili a variazioni collegate ai ricavi riconosciuti della società. La distribuzione elettrica in leggera crescita per 1 milione a 33 milioni, mentre stabile l'attività del teleriscaldamento che, come veniva ricordato prima, ha completamente recuperato un primo trimestre piuttosto caldo. In un paio di occasioni in precedenza il Presidente nell'introduzione ha fatto cenno al fatto che particolarmente importante è stato l'impegno sul fronte dell'innovazione e richiamava la presentazione che abbiamo fatto ieri e oggi a Parigi in occasione della Utility Week di un nuovo contatore completamente elettronico che abbiamo sviluppato in questi ultimi 4 anni all'interno del nostro gruppo in collaborazione con 2 partner, Panasonic che ha realizzato la scheda elettronica dell'apparecchio e la società italiana Fiorentini che lo ha costruito e montato e che lo costruirà e lo monterà nelle dotazioni che andremo ad installare. Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, non solo perché è nato da un'idea e dall'esperienza dei nostri tecnici, ma perché è veramente un apparecchio rivoluzionario, veramente un'innovazione all'interno di questo settore. Questo perlomeno è anche il riscontro che abbiamo avuto in questi 2 giorni a Parigi durante le presentazioni tecniche. Dico solo quali sono le caratteristiche: è un apparecchio molto compatto, è dotato del sistema di misurazione volumetrica più efficiente oggi sul mercato, quello elettronico a ultrasuoni, e sarà quindi in grado, grazie a questa tecnologia, di misurare anche i nuovi clean gas che piano piano si svilupperanno, ossia quei gas prodotti da fonti rinnovabili, come il caso del nostro biometano. È un apparecchio in grado quindi di dialogare, quindi non più comunicare come avviene oggi con quelli tradizionali che comunicano il loro volume consumato a un centro di raccolta dati, ma è in grado di dialogare proprio nel caso in cui la società che lo gestisce sia dotata di un'infrastruttura con un centro di telecontrollo come siamo dotati noi a Forlì. Inoltre è un apparecchio in grado di rilevare attraverso i sensori di cui dispone, è in grado di rilevare molti più dati rispetto al flusso del gas, che questo offre certamente maggiori informazioni rispetto ai comportamenti di consumo e ai comportamenti dell'impianto da un lato, e dall'altro è in grado di intercettare anche quei segnali deboli che possono anticipare condizioni di malfunzionamento dell'apparato. Inoltre, questa è un'altra novità assoluta, è dotato di un sensore antisismico, ovvero un sensore che percepisce l'evento sismico e automaticamente blocca il flusso di gas, mettendo quindi in sicurezza anche l'abitazione rispetto a un rischio esplosione. Poi non poteva mancare il fatto che è costruito completamente con materiali riciclati, e questa è una delle caratteristiche che ci caratterizza, e questo è certamente un altro elemento, un plus, su questo prodotto che andremo a installare in oltre 300.000 unità, a cominciare da quei territori che appartengono alle cosiddette zone rosse, in quanto più facilmente esposte ad eventi sismici, come succede nel caso delle province di Modena e Ferrara nel nostro territorio, piuttosto che nella provincia di Udine, piuttosto che nella zona delle Marche. Una bella novità in sostanza. Proseguendo nella nostra presentazione, andiamo al waste a pagina 6. In questo caso, come vedete, la crescita dei 3,8 milioni ha riassorbito tutti quegli effetti negativi che abbiamo più volte raccontato in corso d'anno, legati al ritardo nella disponibilità delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, in particolare delle discariche, che hanno pesato nei 9 mesi per quasi 10 milioni. Questi 10 milioni, come dicevo, sono stati compensati dall'ottima tenuta dei prezzi che c'è stata anche negli ultimi 3 trimestri, che hanno portato un contributo rispetto all'anno precedente di 7 milioni, è migliorata la redditività di Aliplast, arrivando che ha diciamo incrementato di 2,9 milioni il proprio risultato nei 9 mesi, e poi c'è il primo contributo dell'impianto di biometano di Sant'Agata per 3,6 milioni. Questi sono fondamentalmente i numeri chiave. Il mondo diciamo della gestione dei rifiuti è cresciuto da 131,5 a 136,5 milioni, mentre quello della raccolta e spazzamento ha avuto una leggera contrazione di 1 milione, arrivando a chiudere il 30 settembre del 2019 a 55,5 milioni. In termini assoluti di volumi abbiamo avuto un calo di circa 29.000 tonnellate, e questo è riflesso in parte dentro i 9,8 di contrazione. Come diceva, veniva ricordato prima, l'acquisizione recente di Pistoia Ambiente in Toscana ha potuto offrire il proprio contributo solo per una parte del terzo trimestre per circa 2 milioni di euro. Bene sta continuando ad andare la parte di riciclo, siamo arrivati al 63,5% di raccolta differenziata sui 4 milioni e mezzo di abitanti, e l'indice di riciclo ha già raggiunto il 55%, così come il riciclo del packaging il 70%, che lo ricordo sono obiettivi che la Comunità Europea ha fissato nella sua direttiva sull'economia circolare rispettivamente per il 2025 e per il 2030, quindi siamo fondamentalmente da 5 a 10 anni in anticipo rispetto a quegli obiettivi. Anche questi credo siano elementi di valore e che qualificano la nostra attività. Infine a pagina 7 trovate i risultati sul mondo dell'energia. Qui, come dicevo, abbiamo l'effetto composto di una colonnina negativa, che è quella dei mercati di ultima istanza, che ha un saldo netto negativo di 30,8 milioni, che è di per sé anche il risultato della contrazione del mercato della salvaguardia, ampiamente anticipato a voi nella sua magnitudo, che è stato pari a 40 milioni, dicevo parzialmente compensato dai buoni risultati sul perimetro allargato di gestione delle attività di default e FUI nel mercato del gas, quindi il saldo netto meno 30 milioni. Questo è stato completamente riassorbito grazie al buon contributo di quest'anno degli impianti di produzione. L'anno scorso ricorderete una delle due centrali a cui partecipiamo era rimasta ferma a lungo per manutenzione, quest'anno è stata disponibile, ha dato il suo importante contributo per 21,6 milioni, di questi 21,6 circa 17 sono ascrivibili al mercato dell'MSD. Il trading sia elettrico che gas, più o meno in misura simile, ha avuto un'ottima performance rispetto all'anno precedente, migliorando la redditività di circa 9 milioni, mentre ciò che determina alla fine il risultato positivo nella crescita è il mercato tradizionale della commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, che ha avuto, anche grazie ai 180.000 clienti in più, uno sviluppo, un miglioramento di 10,4 milioni, che è poi il risultato complessivo del settore, che si è chiuso quindi a 226,1 milioni. A pagina 8 trovate un po' il cascade del risultato. Va detto che sotto l'EBITDA ci sono state delle buone notizie, in quanto abbiamo avuto a livello di ammortamenti e accantonamenti una modesta crescita, in quanto da un lato le buone performance sugli incassi e la riduzione del perimetro del mercato della salvaguardia ci hanno consentito di ridurre significativamente gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, quindi compensando per quasi il 50% l'incremento naturale fisiologico degli ammortamenti collegati agli investimenti. Bene la performance finanziaria, che nonostante l'impatto del IFRS 16 ha avuto un risultato sostanzialmente in linea con l'anno precedente, molto bene l'andamento della gestione fiscale, che ha migliorato di circa un punto e mezzo l'ottimo risultato del 2018, quando, lo ricordo, si era attestato il tax rate poco sopra il 30%, mentre in questi primi 9 mesi abbiamo toccato il 28,5% in larga parte grazie al beneficio indotto dall'incentivazione Industria 4.0 e alcuni benefici fiscali derivanti da situazioni particolari che sono disponibili all'interno del framework definito per il 2019. Questo ha determinato netto netto un incremento di circa 27 milioni sull'utile netto, che è molto vicino a quello che è stato l'incremento a livello di EBITDA. Lascio la parola al dottor Moroni adesso per alcuni aspetti finanziari, come di consueto, per chiudere poi col Presidente la presentazione di oggi.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Direi che le buone notizie sentite fino ad ora si trasferiscono in maniera coerente sull'andamento finanziario. Come potete vedere a pagina 9, la nostra leva operativa è stata estremamente positiva, più di 500 milioni. Abbiamo mantenuto grande rigore sul contenimento e il controllo del circolante netto. Abbiamo investito più dell'anno scorso di un 15% per circa 40 milioni in più e il nostro flusso di cassa operativo si è attestato a 180 milioni, con i quali abbiamo poi investito per lo sviluppo sia su linee interne che su linee esterne con delle operazioni di M&A. Abbiamo pagato i dividendi e quindi abbiamo avuto un saldo netto di circa 50 milioni, ai quali poi aggiungiamo un centinaio di milioni per effetto dell'applicazione del principio contabile 16, nuovo dal 1 di gennaio, e quindi la nostra PSN si attesta a 2,740 miliardi, ovviamente tenendo conto che stiamo parlando di 9 mesi e quindi fatte le dovute proporzioni anche rispetto al flusso dei dividendi. Il rapporto PFN-EBITDA rimane invariato rispetto all'anno scorso a 2,6 volte e anche gli indicatori di ROI e ROE sono molto positivi, rispettivamente di 9,5 e 10,6%, che danno un'attestazione importante del lavoro svolto anche dal punto di vista finanziario.
È abbastanza semplice, devo dire, fare una chiusura, quasi una chiusura stasera, perché quello che posso aggiungere soltanto è che siamo assolutamente convinti di essere non solo in linea, ma anche con anticipo nel raggiungimento dei target che ci siamo dati. È facile misurarlo, lo trovate a pagina 10, noi abbiamo consumato un periodo di 21 mesi da quando siamo andati ad applicare il vigente piano quinquennale, 21 mesi vanno confrontati con una crescita dell'EBITDA di 83 milioni e 7, che rappresenta il 42% del 200 milioni che erano previsti nel piano stesso, quindi nettamente superiori al 35% di tempo consumato per portare avanti il nostro percorso. Niente di nuovo, perché l'abbiamo fatto molte volte. C'è da aggiungere una piccola cosa, che non è tanto piccola, perché la più grossa operazione di M&A che ha impegnato tutto il gruppo da quasi un anno ormai deve ancora entrare, e conseguentemente è anche su questa che si appoggerà la qualità del risultato che ci aspettiamo dal prossimo piano, che vi anticipo segretamente, che andremo a presentare diciamo dal 12 in avanti del mese di gennaio prossimo. Quindi sorprese direi non ce ne aspettiamo, se non di tipo positivo, anche perché, come abbiamo più volte sottolineato, ma ci tengo, di cose già avviate che non sono ancora consuntivabili, a parte questa che è la più grossa, certamente ce ne sono già in pista molte tra quelle che abbiamo presentato oggi. Vi ringrazio e aspettiamo le vostre domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Roberto Letizia di Equita. Prego.
Sì, buonasera. Qualche domanda. La prima sul documento di consultazione di ARERA, lo avete citato per quanto riguarda il waste, se ci potete dire cosa ne pensate in termini di potenziali benefici o malefici nella regulatory proposal, in particolare anche se ci potete dire cosa vi attendete o come riconciliate la proposta di ritorno regolato col capitale investito in questo settore, ecco, magari se ci fate una fotografia di qual è la vostra view fino adesso. Volevo sapere quant'è secondo voi adesso la contribuzione annua, visto che siamo ormai a novembre, quant'è la contribuzione annua attesa per l'impianto di biometano e se la contribuzione che abbiamo visto quest'anno poi può essere una buona stima anche per i prossimi anni. Sul tax rate molto rapidamente volevo capire se il 28% è una buona stima anche per il full year. Volevo sapere se il recupero che abbiamo visto nel corso dell'anno è un po' penalizzato invece dall'andamento del quarto trimestre che è ancora, sembra ancora molto caldo in termini di temperature, quindi potrebbe avere un impatto negativo così come abbiamo visto nel primo trimestre. E un'ultima domanda sull'andamento del trading che ha dato una contribuzione aggiuntiva di 9 milioni di euro, se può definirlo un po' meglio, se dobbiamo possiamo assumerlo come il valore complessivo diciamo dell'attività di trading, se poi possiamo, si può darci il valore complessivo dell'attività di trading e se poi se questo è una buona, ancora una volta una buona stima anche per i prossimi anni, grazie.
Allora, comincio dalla domanda più, diciamo, accattivante, interessante, che è quella che della delibera dell'autorità dello scorso 31 di ottobre, non è più un DCO, e quindi è già una delibera esecutiva. Ci sono molti aspetti che per noi sono di particolare interesse. Alla domanda se il saldo netto sarà positivo o negativo, decisamente positivo. Lo sarà per diversi motivi. A cominciare dalla remunerazione sul capitale che, come veniva citato prima, troverà applicazione all'interno delle tariffe sia di raccolta e spazzamento, ma qui sappiamo che il capitale investito è abbastanza modesto, nel nostro caso siamo intorno a centinaia di milioni di euro, ma soprattutto sulle attività di smaltimento regolate per la parte di rifiuto indifferenziato urbano, dove invece il capitale investito è ben più importante, supera ampiamente i 300 milioni di euro. Il 6,4% è fare away rispetto al 3,8-4% che oggi abbiamo incluso nelle nostre tariffe, quindi questo è il primo elemento di positività. Il secondo elemento di positività è che noi abbiamo a lungo, anzi è da anni che siamo in contenzioso con l'autorità regionale del nostro territorio, in quanto nelle tariffe di distribuzione, nelle tariffe di smaltimento ci veniva integralmente dedotto il contributo derivante dagli incentivi sull'energia elettrica. In questo caso l'autorità invece ha definito che tale contributo debba essere condiviso, nella peggiore delle ipotesi ce ne riprendiamo almeno il 30%, e questa è un'altra buona notizia che vale qualche milione. Terza buona notizia è che questo meccanismo di sharing vale anche sui ricavi relativi a materie prime e seconde derivanti dal riciclo, che anche in questo caso nelle nostre tariffe erano conteggiati invece in totale deduzione a beneficio dei cittadini. È chiaro che l'applicazione di queste due componenti di sharing deve passare al vaglio, come avete visto, della matrice di qualità sul servizio e sul costo, e questo è l'aspetto che certamente ci vedrà impegnati nei prossimi 2-3 mesi con l'autorità territoriale per andare a identificare il nostro corretto posizionamento. Ovviamente noi abbiamo una nostra idea, una nostra valutazione che ci consentirà, a nostro avviso, di beneficiare almeno nella misura che vi ho detto di quelle due componenti positive.
Quindi, avete già una stima di una potenziale differenza?
Oh, prego?
Avete già una stima di una potenziale differenziale su queste poste che ha citato?
Ma per ora non l'abbiamo ancora determinata. Se mi si posiziona nella parte bassa, certamente, come ho detto, è qualche milione di euro di miglioramento della nostra redditività. Poi a livello di piano stiamo finalizzando qualche analisi aggiuntiva, abbiamo ancora 6 settimane davanti a noi, ma soprattutto, ad essere sincero, avremo nelle prossime settimane le prime interlocuzioni con l'autorità territoriale al fine di andare a fare quel posizionamento sulle matrici, che è indispensabile per identificare correttamente. Poi questo troverà applicazione nel 20 e nel 21, ecco, questo forse è l'unico vero elemento di incertezza, in quanto noi spingiamo e siamo fermi sulla posizione dell'autorità che debba trovare applicazione già nel 2020. È chiaro che dobbiamo spingere una macchina che non era abituata a ragionare con questo calendario, con questo meccanismo, e che si sta mettendo in moto, e quindi certamente ci metteremo tutta la nostra sforza per spingere il più veloce possibile. Però net decisamente positivo, e questo ci fa piacere, perché vuol dire che l'idea di spingere per avere un sistema regolatorio in mano a un soggetto competente era una scelta corretta, perché oltre a dare stabilità e chiarezza e trasparenza al settore, dà anche regole comuni e omogenee, almeno per una parte, all'interno del territorio. La seconda domanda era: quant'è la contribuzione del biometano? Ad oggi siamo arrivati nel primo trimestre, come avete visto, circa 4 milioni su base annua, siccome la sua produzione è flat nel tempo, stabile, sarà probabilmente tra 4 milioni e mezzo e 5 da qui alla fine dell'anno, che non è però ciò che ci aspettiamo da un anno a pieno regime, perché quest'anno nei primi 3 mesi, come ricorderete, abbiamo scontato un po' di fase di avvio, di messa a punto dell'impianto, e come sempre accade ci aspettiamo di avere un progressivo miglioramento nel 2020 e 2021. Tax rate 28,5, sì, noi pensiamo che 28,5 sia un numero plausibile per il full year. Quarto trimestre caldo, sì, mi consolo in questi giorni, certamente a ottobre c'è stata una contrazione sulle vendite del gas, per noi ha pesato 4-5 milioni, però questo novembre sta andando meglio dell'anno scorso, aspettiamo a tirare le somme tra 15 giorni, però certamente io che guardo il grafico tutti i giorni quando entro nel mio ufficio vedo una forchetta che si è aperta rispetto allo scorso anno, che mi fa particolarmente piacere. Relativamente al trading, come sapete, è un'attività abbastanza volatile, che dipende un po' dall'andamento del mercato. Qui non parliamo di attività di intermediazione sulle due commodities. Certamente questo quarto trimestre, complice un po' il caldo che avete appena citato, sarà un po' più difficile arrotondare ulteriormente. Rispetto agli anni futuri, noi tendiamo a metterci in una posizione intermedia, perché è difficile riuscire a immaginare un anno sull'altro un consolidamento di determinati risultati. Qua dipende moltissimo da come si manifestano le situazioni sui mercati europei del gas e dell'energia elettrica. Alle volte indovini a prendere delle posizioni, a volte ti va meno bene, quindi è un'attività un po' più volatile. Penso di aver finito le domande.
Sì, grazie.
La prossima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera anche da parte mia. Avevo un po' di domande. La prima è un follow-up dopo la domanda di Roberto sul nuovo regulation d'area sul business della raccolta. Era per confermare che il total RAP che dovrebbe essere soggetto a queste regulation, ha menzionato lei che dovrebbe essere intorno a 400 milioni di euro. Si è corretto a questo? Si è anche corretto dire, volevo stressare quello, che in questo momento su questo capitale investito avete una redditività equivalente a queste 6,3% che ha detto Arera, significativamente al di sotto e intorno al 4%. Sì, per favore potete confermare questo. Questa è la prima domanda. La seconda è sul business dell'energy supply. Mi ha sorpreso molto la redditività del supply business, perché ovviamente la società sta espandendo molto la base del cliente e questo non sta soffrendo, sta facendo soffrire per niente la redditività dell'attività. Potete fornire qualche dettaglio in più del commercial strategy della società. E anche sul trading activity, alla power generation activity, ovviamente il primo impattato penso per una questione abbastanza volatile, se ci potete spiegare il perché in questo terzo trimestre si è visto questo contributo forte del trading activity e se questo ritenete che dovrà essere normalizzato. E nel power generation business ovviamente gran parte della crescita è nel ancillary service market, mi interessava sapere la vostra opinione di come questa redditività potrebbe sparire con il nuovo capacity market in Italia che è stato approvato. E la ultima domanda è sul waste business. In la pagina 6, una delle tendenze più forti che state indicando è l'incremento dei prezzi, che ovviamente è una causa importante, una ragione importante per l'aumento della redditività. Se ti potete anche condividere con noi quello che state vedendo sul mercato in termini di pricing. Grazie.
Sì. Allora, la prima relativa alla regolazione, in effetti al momento noi abbiamo che le disposizioni delle autorità indicano la diminuzione sul capitale per quanto riguarda la raccolta e spazzamento, che come ho detto sono circa un centinaio di milioni, poi abbiamo l'attività di smaltimento che sono circa poco più di 300 milioni. In futuro l'autorità ha anche detto che andrà a regolare le tariffe di trattamento del capitale investito. Bisogna aspettare di capire come perimetrerà questo ambito di attività. Corretto, oggi noi abbiamo una remunerazione su questi asset del 4% circa e andremo a prendere il 6,3%. Sull'energy supply, sì, è stato un ottimo risultato, come detto a questo risultato hanno contribuito l'allargamento del perimetro di circa 180.000 clienti, di cui circa 30.000 sono venuti da due piccole acquisizioni, mentre la parte restante è venuta dallo sviluppo dell'attività commerciale. Intendiamo proseguire di questo passo come si dice, l'operazione che contiamo di chiudere entro la fine dell'anno con Ascopiave ovviamente catalizzerà anche gli ambiti di sviluppo che prevediamo per i prossimi 2-3 anni. È chiaro che lo sforzo che andremo a fare su quest'ambito qui sarà proprio quello di portare a regime e omogeneizzare le politiche commerciali e gli strumenti commerciali che si stanno rivelando efficaci nell'ambito del nostro perimetro. A questo risultato ha contribuito, mi piace citarlo, anche lo sviluppo di quella parte di attività legata ai servizi a valore aggiunto, che ha portato un contributo di più di 2 milioni quest'anno, e questo per noi è, come si dice, un ottimo segnale anche going forward nel piano industriale. Massima trasparenza come sempre, dentro questo risultato di 10 milioni di miglioramento dell'attività commerciale c'è anche un contributo di qualche milione legato alla chiusura delle posizioni sul settlement relative a 5 anni fa nel mondo del gas, quindi parliamo di 2-3 milioni. Trading MSD, MSD sì, è andato molto bene quest'anno, è andato bene anche nel terzo trimestre, devo dire purtroppo una delle due centrali, quella che maggiormente contribuisce a questi risultati, ha in questo momento un secondo ciclo di maintenance che la terrà ferma fino alla metà di dicembre, quindi nel quarto trimestre non potremo contare sul contributo che c'è stato nei primi tre trimestri. Going forward, la nostra scelta, perlomeno nell'asta del settlement del 2022, è stata quella di, per quanto riguarda questi due impianti che sono in Campania, non abbiamo partecipato, vedremo come vanno le cose e faremo ulteriori valutazioni per quella del 2023.
Il nostro auspicio ovviamente è che, di poter riuscire a stabilizzare i risultati medi che abbiamo avuto in questi anni. Come è stato, credo che l'ultima domanda fosse relativa al trading. Come ho detto, ha avuto alcune partite che sono andate bene. Come sapete, noi operiamo sull'intero mercato europeo, ovviamente gestiamo anche una parte significativa dei nostri approvvigionamenti, del nostro portafoglio approvvigionamenti per le vendite del mercato finale, in particolare sulla parte gas. È chiaro che qui abbiamo indovinato, se vogliamo, alcune modalità di acquisto che ci hanno determinato dei vantaggi che abbiamo concretizzato in questi 9 milioni. Vuoi parlare tu del waste? Per la domanda sull'andamento dei prezzi, queste cose qua.
Sì. Per quello che riguarda il tema dei prezzi nel waste, onestamente non prevediamo e non, speriamo che non ci sia una rimessa in discussione di questi valori, perché sono figli di una condizione di mercato che non è indotta da noi, è una fotografia della situazione impiantistica del paese, che è ancora ad oggi fortemente in tensione perché è insufficiente. Le notizie che ho, per esempio, anche dal punto di vista della possibilità di esportazione, mi sembra che siano non favorenti l'utilizzazione di questa leva, e quindi ovviamente tutto si riversa alla necessità che ogni paese riesca a trovare l'equilibrio per i suoi rifiuti. Se questo avviene solo per qualche provincia o per qualche regione e non per le altre, è evidente che non possiamo pensare o prevedere una discesa dei prezzi. Oggi siamo in questa situazione qui e il nostro impegno, come avete sentito prima, è, come avevamo annunciato, quello di continuare a migliorare e ad articolare la nostra dotazione in maniera sempre più sofisticata, per non essere presi alla sprovvista anche da decisioni o da situazioni che oggi non sono pienamente prevedibili. Alla situazione di oggi, quei valori lì credo sia difficile comprimerli, e quindi noi ci stiamo dentro bene.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Mail First. Prego.
Sì, buonasera a tutti, qualche domanda anche da parte mia. Una prima sul business del gas: ci potete dare un flavor di come si è chiusa la campagna commerciale per l'anno 19-20, se in termini di margini cosa vi attendete rispetto a quella precedente? Una seconda domanda sull'elettricità: dai risultati dei 9 mesi avete praticamente quasi recuperato completamente l'impatto della salvaguardia. È ragionevole attendersi che anche nel quarto quarter questo trend continuerà? Una domanda sui documenti di consultazione nel water, se ci potete dare qualche giudizio e se avete avuto modo di fare qualche valutazione sui possibili impatti in termini di ritorno allowed e degli allowed OPEX che ci saranno dal 2020. E l'ultima, riguardo alla situazione Vicenza-Verona, se ci potete dare qualche commento sul vostro interesse a partecipare alle vicende dell'area. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la campagna commerciale acquisti gas, sì, l'abbiamo conclusa, si è conclusa già 2-3 mesi fa, e come potremmo dire, le condizioni di fornitura del gas all'ingrosso sono meno favorevoli di quelle dell'anno corrente, quantificabili in circa mezzo euro a migliaia di megawattora. Questo perché? Perché il mercato si è fatto un pochino più corto e c'è meno competizione rispetto all'interesse alle forniture. Questo come dato di fatto. Come vi abbiamo posto in parte soluzione, incrementando la quota di gas che gestiamo direttamente e quindi che approvvigioniamo attraverso la costruzione del portafoglio a livello europeo con la nostra unità di trading, che quindi vedrà crescere i quantitativi dell'hai gestiti dall'attuale 50% circa un 60-65% se mi ricordo bene. Per quanto riguarda l'elettricità, sì, in effetti abbiamo coperto larga parte dell'effetto del default, ovviamente qui lo avete visto in un combinato disposto tra come si dice, gas ed energia elettrica. Ahimè, come ho detto prima, nel quarto trimestre non potremo contare sul contributo della partecipazione della centrale in Campania, perché come ho detto è in manutenzione, quindi probabilmente sul fronte elettrico la forchetta si aprirà un pochino in questo ultimo trimestre dell'anno. Speriamo in qualche buona notizia magari sul mondo del gas, come ho detto, grazie all'andamento che stiamo avendo in questi giorni in termini di termicità. Per quanto riguarda il DCO, direi sull'acqua, direi un po' presto, però devo dire che ho trovato delle indicazioni all'interno del documento per noi interessanti, come ad esempio la migliore strutturazione delle premialità, l'incentivazione per tutte le iniziative collegate alle tematiche di sostenibilità, dove noi siamo molto avanti, non solo in termini di efficienza energetica, non solo in termini di chiusura del ciclo della gestione dei fanghi, non solo in termini di recupero dei chemicals, non solo in termini di riuso delle acque fognario depurative a fini agricoli, e mi fermo qui ma potrei andare avanti con gli esempi, e questi sono secondo me elementi di valore nella gestione industriale che se si concretizzerà l'indirizzo che c'è contenuto nel DCO dovrebbero poi anche tradursi in riconoscimenti o sotto forma di incentivo premialità aggiuntiva o sotto forma di maggior quantum in più nella remunerazione. Per cui in questo momento, salvo alcuni 3-4 aspetti che stiamo mettendo a fuoco, direi che il giudizio è positivo. Ovviamente è subordinato a capire quale sarà la definizione definitiva, scusate il gioco di parole, sia sul ritorno riconosciuto sia sul discorso degli OPEX riconosciuti, su cui oggi c'è un range troppo ampio per poter fare delle valutazioni puntuali. Verona Vicenza, lascio il Presidente.
Ma in piena sincerità, perché ce l'hanno chiesto anche i nostri consiglieri oggi, devo dire che la situazione lì non è chiarissima, soprattutto perché c'è un antichissimo tentativo di avvicinamento e con successivo allontanamento tra le due realtà venete. Che loro abbiano volontà e orientamento mentale a fare qualche cosa per non restare esattamente come sono oggi, lo continuano a dire, i giornali lo continuano a scrivere, forse c'è stato anche qualcosa di più con qualche altro interlocutore. Noi ci siamo avvicinati perché se voi fotografate un attimo mentalmente che cosa è oggi ERA nel mondo del Triveneto in senso lato, a questo aggiungete che cosa diventerà la nostra presenza sempre nelle stesse regioni, una volta che avessimo realizzato pienamente l'accordo fatto con Ascopiave, sicuramente la nostra ambizione potrebbe essere, anche che abbiamo manifestato, potrebbe essere quella di affiancare queste realtà per vedere di essere, aiutare a far nascere tutti insieme quello che potrebbe essere la famosa multi-utility del Veneto. Noi abbiamo già oggi nel Veneto, prima di Ascopiave, 2500 persone nostre che lavorano, quindi non è proprio che sia così lontano potersi autodefinire la multi-utility futura del Veneto. Ecco. Peraltro di società anche grosse come la nostra, che tentano di accreditarsi già con questa qualifica, ce ne sono anche altre come voi sapete bene, e quindi si tratterà di vedere due cose per farla breve. Uno, come finiranno le valutazioni reciproche tra Vicenza e Verona, può darsi che finiscano con una rottura definitiva e che quindi il ragionamento che io sto facendo valga solo con l'uno o con l'altra, ma in maniera disgiunta, oppure che trovino un accordo tra di loro che gli consenta, come gli suggeriscono anche i loro advisor, di cercarsi un marito possibilmente ben dotato dal punto di vista infrastrutturale, e in questo caso non è certo l'area territoriale dalla quale noi ci chiameremo fuori. Quindi, avendo una presenza già molto marcata, saremmo anche interessati a vedere di poterla arrotondare. Questa è la fotografia vista da ERA oggi pomeriggio, poi vediamo come si muovono tutti gli altri attori.
Perfetto, grazie.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Ho anch'io due o tre domande. La prima è un recap sulla quantificazione della RAB, in quanto prima mi sembra avete fornito un numero complessivo, invece io avevo una stima separata per la collection di circa 200 milioni di euro e per il waste treatment di circa 350, se quindi sono corretti i miei numeri o sono diversi, differenti. Questa è la prima domanda. La seconda invece è legata ai tassi di crescita organici nella supply, nel mercato. Mi sembra di capire che al netto di questo 7,5% di crescita, circa un poco più di un 6% è stato organico nei primi 9 mesi, e quindi vorrei capire il trend che vi aspettate per il 2020. Ovviamente stiamo solo parlando di livello organico senza variazione di perimetro con Ascopiave eccetera, e in particolare poi considerando anche la eventuale, poi vedremo se sarà posticipata liberalizzazione del mercato. E un'ultima domanda invece è sulle acquisizioni in generale, il vostro focus su bolt-on acquisition in penso nel waste, o in quali aree, qual è il vostro focus corrente su quali aree, su quali business, grazie.
Ma sul tema della splitting della RAM non so se ho capito bene i numeri, secondo me è più semplice se lei si sente con Jens dopo, così quadrate i suoi numeri con quelli che sono i nostri. Relativamente allo sviluppo della base clienti, certamente i 12 mesi ultimi che abbiamo visto, con quella crescita di 180.000 clienti, di cui come dicevo circa 150.000 sono organici, è stato un ottimo anno. Noi abbiamo sempre galleggiato tra 100.000 e 150.000, credo che questo sia un passo che possiamo tranquillamente tenere anche per il prossimo futuro, a meno appunto di effetti derivanti dalla variazione di perimetro. Poi, per quanto riguarda la maggior tutela, siamo in attesa, come tutto il settore, di conoscere i prossimi passi che verranno compiuti. Abbiamo tutti letto con grande attenzione il documento predisposto dall'autorità. È un documento che ha bisogno di trovare poi concretizzazione e anche qualche passaggio di condivisione a livello istituzionale nazionale. Certamente oggi la scadenza del luglio 2020 si sta avvicinando rapidamente, credo che anche ciò che l'autorità, secondo me correttamente, sta portando avanti probabilmente determinerà uno slittamento dell'applicazione di questa scadenza di 6 mesi, però potrebbe essere che nel 2021 abbiamo perlomeno il primo passo in questo percorso. Relativamente all'attività di M&A, le nostre priorità le conoscete, sono mondo dell'energy e mondo del waste. È ovvio che abbiamo davanti a noi l'impegnativa operazione di Ascopiave, che ovviamente in qualche modo ci terrà impegnati almeno i prossimi 12-18 mesi a, come si dice, allineare, sistemare e, come si dice, riorganizzare tutte le attività di quel perimetro. Certamente il tempo richiesto poi per scaricare tutte le sinergie che ci aspettiamo sarà ovviamente superiore, ma lì sarà il nostro sforzo maggiore nei prossimi mesi. Però credo che anche considerando l'effetto di questa operazione, il nostro balance sheet non ne uscirà gravemente appesantito, e questo ci lascerà comunque sempre lo spazio, magari un po' meno nei primi mesi del 2020, certamente progressivamente dalla seconda metà del 2020 in avanti, quella flessibilità che, se nasce una buona opportunità nel mondo del waste, la guarderemo sempre con particolare interesse, come abbiamo fatto, ovviamente nel rispetto di una logica strategica di portafoglio che, come veniva prima richiamato dal Presidente, ha l'obiettivo di mantenere una copertura molto ampia sui vari stream dei rifiuti al fine di continuare a sostenere in modo efficace la nostra politica di global service che abbiamo messo in atto in questi anni con i clienti industriali.
Grazie mille.
La prossima domanda è un follow-up di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, grazie, avete già risposto. Scusate, non ho cancellato.
Non sentendo chiamate, mi pare che abbiamo risposto a tutte le vostre curiosità e credo che ci vedremo presto nel periodo per le ragioni che prima vi ho evidenziato. Grazie.